18 febbraio 2020. L'olio fa bene al cervello, soprattutto negli anziani. Fonte, CNR / Università della Tuscia. Identificato il ruolo anti-invecchiamento neurale in vivo di un componente dell'olio extravergine di oliva, l'idrossitirosolo, presente in abbondanza anche negli scarti di lavorazione, riscontrati particolari effetti negli anziani. I risultati pubblicati su Fase Journal sono stati dimostrati da una equipe di ricercatori del CNR e dell'Università della Tuscia. Nel cervello dei mammiferi, in particolare nell'ippocampo, vengono prodotti nell'arco di tutta la vita nuovi neuroni. Questo processo denominato neurogenesi è indispensabile per la formazione della memoria episodica, come hanno dimostrato recenti ricerche. I nuovi neuroni dell'ippocampo vengono generati a partire da cellule staminali e durante l'invecchiamento ha luogo un calo progressivo di entrambi, che è all'origine di una drastica riduzione della memoria episodica. L'idrossitirosolo, composto naturalmente presente nell'olio extravergine di oliva, ha forti capacità antiossidanti e protettive sulle cellule, ed è noto che diversi fattori, tra i quali la dieta, sono in grado di stimolare la neurogenesi adulta. Un team di studiosi guidati da Felice Tirone in collaborazione con Laura Micheli, Giorgio D'Andrea e Manuela Ceccarelli dell'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR IMC, ha ora dimostrato in un modello animale anziano che l'idrossitirosolo reverte il processo di invecchiamento neurale. Lo studio è pubblicato sulla rivista internazionale Fase Journal. L'assunzione orale di idrossitirosolo per un mese conserva in vita i nuovi neuroni prodotti durante tale periodo, sia nell'adulto che ancor più nell'anziano, nel quale stimola anche la proliferazione delle cellule staminali dalle quali vengono generati i neuroni, spiega Tirone. Inoltre l'idrossitirosolo, grazie alla sua attività antiossidante, riesce a ripulire le cellule nervose perché porta anche a una riduzione di alcuni marcatori dell'invecchiamento come le lipofuscine, che sono accumuli di detriti nelle cellule neuronali. Abbiamo poi verificato, grazie a un marcatore di attività neuronale, CIFOS, che i nuovi neuroni prodotti in eccesso nell'anziano vengono effettivamente inseriti nei circuiti neuronali, indicando così che l'effetto dell'idrossitirosolo si traduce in un aumento di funzionalità dell'ippocampo, prosegue Micheli. La dose assunta quotidianamente durante la sperimentazione equivale alle dosi che un uomo potrebbe assumere con una dieta arricchita e fratto o con integratori, circa 500 mg / die per persona. Comunque l'assunzione di idrossitirosolo avrebbe un'efficacia anche maggiore se avvenisse mediante consumo di un cibo funzionale quale è l'olio d'oliva. Questi risultati confermano gli effetti benefici della dieta mediterranea, in particolare per l'anziano, e aprono a un potenziale risvolto ecologico. I residui della lavorazione delle olive, molto inquinanti, contengono una grande quantità di idrossitirosolo. Migliorare le procedure di separazione delle componenti buone nella lavorazione consentirebbe di ottenere idrossitirosolo e ridurre l'impatto nocivo, conclude Tirone. Allo studio hanno partecipato ricercatori dell'Università della Tuscia, Carla Caruso del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e un team del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali composto da Roberta Bernini, Luca Santi e Mariangela Clemente, che ha sintetizzato con una nuova procedura brevettata. 10 febbraio 2020. Fotosintesi nello spazio. Fonte, Università di Padova. Progettata una magic box che misura quanto i microorganismi fotosintetici riescono a liberare O2 e ripulire atmosfere con elevati livelli di CO2 in condizioni non terrestri. Come le piante, i microorganismi fotosintetici hanno la capacità di sottrarre CO2 all'ambiente e convertirla in biomassa anche edibile, emettendo al contempo O2. A differenza delle piante però hanno minori esigenze per la crescita e sono in grado di vivere anche in condizioni ambientali estreme. Lo studio delle loro capacità fotosintetiche in ambienti simulati non terrestri offrirà un supporto fondamentale per il successo delle future missioni spaziali, oltre a fornire un contributo per lo sviluppo di nuovi processi biotecnologici. Un team di ricercatori multidisciplinare tutto padovano coordinato in modo congiunto da Nicoletta La Rocca del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, Luca Poletto dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR IFM e Riccardo Claudi dell'Osservatorio Astronomico INAF di Padova ha progettato un nuovo setup sperimentale che consentirà lo studio non invasivo delle risposte di microorganismi fotosintetici a condizioni non terrestri simulate. Il lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Plant Science nel research topic Higher Plants, Algae and Cyanobacteria in Space Environments con il titolo A New Remote Sensing Based System for the Monitoring and Analysis of Growth and Gas Exchange Rates of Photosynthetic Microorganisms Under Simulated Non-Terrestrial Conditions. Il setup, progettato e realizzato dal team, è costituito da due principali componenti, un simulatore di luci stellari SLS, che consente di generare in modo accurato gli spettri di luce emessa da diverse classi di stelle e una camera di simulazione di atmosfere non terrestri ASC, in cui fa crescere i microorganismi fotosintetici illuminandoli contemporaneamente con le luci stellari selezionate. Il setup è anche dotato di sensori che riescono a misurare da remoto e in continuo i parametri fotosintetici dei microorganismi quali il consumo di anidride carbonica CO2 e il rilascio di ossigeno O2, senza la necessità di aprire la camera di crescita e quindi senza modificare le condizioni non terrestri a cui essi sono esposti. La crescita è rilevata attraverso un detector di riflettanza RBS, che consente il calcolo dell'indice di vegetazione NDVI ricavato dalle misure della luce riflessa dagli organismi. Questo sistema applica a livello di laboratorio una tecnologia normalmente utilizzata dai sistemi satellitari per monitorare i livelli di vegetazione terrestre. La validazione del setup è stata condotta su colture di cianobatteri, microorganismi che sulla Terra sono stati responsabili della comparsa della fotosintesi ossigenica ed hanno consentito l'evolversi della vita basata sull'ossigeno come noi la conosciamo. Il setup è assolutamente innovativo e la sua realizzazione è stata possibile, dicono i tre ricercatori Nicoletta La Rocca, Luca Poletto e Riccardo Claudi, grazie a un lungo lavoro e alla condivisione delle specifiche competenze in ambito astrofisico, ingegneristico, fisico-chimico e biologico. Lo strumento potrà essere utilizzato sia per la ricerca applicata che per quella di base, sottolinea Nicoletta La Rocca del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Con questo setup si potrà valutare la capacità dei microorganismi fotosintetici di ripulire atmosfere con elevate concentrazioni di CO2, grazie alle loro abilità nel sequestro di questo gas e alla sua conversione in biomassa. Ciò contribuirà allo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito dei sistemi biorigenerativi di supporto vitale per l'esplorazione spaziale umana. Inoltre, per quanto riguarda la ricerca di base, il setup permetterà di meglio definire i limiti della fotosintesi e quindi della vita ossigenica in condizioni di illuminazione e composizioni atmosferiche diverse da quelle terrestri. Questi studi, continua La Rocca, apriranno importanti prospettive per la ricerca di segnali di vita in pianeti extrasolari. Sono già in corso esperimenti di esposizione di cianobatteri a condizioni simulate di luce di stelle rosse nane e atmosfere prive di ossigeno. Questi studi saranno di grande importanza per capire se i pianeti simili alla Terra, pianeti terrestri e superterre, che sono stati scoperti ruotare attorno a stelle rosse nane come la famosa TRAPPIST-1 e Proxima Centauri, potrebbero consentire la fotosintesi ossigenica e di conseguenza l'evoluzione della vita. I dati ottenuti da queste misure potranno essere confrontati con le rilevazioni delle composizioni atmosferiche di questi pianeti previsti nelle prossime missioni spaziali. Lo studio è stato in parte finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana con il progetto Life in Space, all'interno del quale l'unità di ricerca di Padova, sotto la responsabilità della professoressa Nicoletta La Rocca, ha come specifico obiettivo lo studio delle risposte di microorganismi fotosintetici a luci simulate di stelle rosse nane. 15 gennaio 2020. Ecco gli Xenobot, i primi robot fatti di cellule viventi. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha assemblato cellule di embrioni di rana in una struttura in grado di muoversi autonomamente, autoripararsi e anche trasportare un piccolo carico. Le applicazioni potrebbero essere numerose, dalla raccolta delle microplastiche alla pulizia dei vasi sanguigni. Non sono animali, anche se sono fatti di cellule estratte da embrioni di rana, e non sono neppure robot in senso stretto, anche se sono stati assemblati in laboratorio. Quelli descritti sui Proceedings of the National Academy of Science dai ricercatori della Tufts University e dell'Università del Vermont sono xenobot, cioè esseri viventi lunghi pochi millimetri, che possono muoversi verso un obiettivo, autoripararsi dopo essere stato sezionati e all'occorrenza trasportare un piccolo carico. Il risultato apre un filone di ricerca del tutto nuovo, perché finora i tentativi di assemblare organismi artificiali hanno avuto come modello l'anatomia di animali esistenti, mentre in questo caso si tratta per la prima volta di progettare da zero macchine biologiche. Gli autori hanno usato il cluster di supercomputer Deep Green dell'Università del Vermont, su cui gira un algoritmo evolutivo in grado di creare migliaia di candidati modelli di nuove forme di vita. Per raggiungere l'obiettivo assegnato dai ricercatori, per esempio la locomozione in una direzione, il computer aggrega alcune centinaia di cellule simulate in una varietà di forme corporee, rispettando le basi della biofisica e ciò che possono fare le singole cellule. Dopo centinaia di simulazioni indipendenti, i modelli più promettenti sono stati selezionati per i test in vivo. A questo scopo, gli autori hanno raccolto cellule staminali da embrioni di rane africane della specie Xenopus levis e le hanno poi separate in singole cellule e rimontate al microscopio secondo il progetto elaborato dal computer. Assemblate in forme anatomiche mai osservate in natura, le cellule hanno iniziato a interagire tra loro. Le cellule prelevate dalla cute hanno formato un'architettura più passiva, mentre quelle prelevate dal cuore si sono auto-organizzate in modo da produrre un movimento ordinato in avanti. Il prototipo di Xenobot ha dimostrato di sapersi muovere in modo coerente, esplorando il proprio ambiente acquatico per giorni o addirittura settimane. Un'altra capacità sorprendente dei nuovi Xenobot è che se vengono divisi in due parti si autoriparano spontaneamente. Infine, sono completamente biodegradabili. Possiamo immaginare molte applicazioni utili di questi robot viventi precluse alle macchine convenzionali, ha spiegato Michel Levin, direttore del Center for Regenerative and Developmental Biology della Tufts University, coautore dello studio. Per esempio, possono cercare composti nocivi o contaminanti, raccogliere microplastiche negli oceani, percorrere i vasi sanguigni per ripulirli dalle placche aterosclerotiche. Secondo gli autori, i nuovi Xenobot offrono anche l'opportunità di capire di più su come le cellule comunicano e si connettono tra loro, con profonde conseguenze sia per la scienza computazionale sia per la biologia. Una grande questione in biologia è capire quali sono gli algoritmi in base ai quali si stabiliscono forma e funzione dell'organismo, ha aggiunto Levin. Sappiamo che il genoma codifica per le proteine, ma non sappiamo ancora in che modo questo hardware permette alle cellule di cooperare per produrre anatomie funzionali in condizioni ambientali tra loro molto differenti. Il genoma delle cellule con cui abbiamo realizzato i nostri Xenobot è, dal punto di vista genetico, puro DNA di rana, ma essi sono forme viventi completamente diverse dalle rane dal punto di vista anatomico, ha concluso il ricercatore. Per questo è lecito chiedersi, che cosa esattamente determina l'anatomia che le cellule concorrono a realizzare, e che cos'altro sono in grado di costruire queste cellule.